Now position yourselves on the starting line. Now watch the demonstration lap and then set off at the same pace on the second tone. Remember, don't start at the first tone. This is the demonstration lap. The demonstrator will now begin the demonstration lap. Watch the pace, but don't start until the second tone. 5, 4, 3, 2, 1.
Chiedo perdono per aver svegliato i vostri incubi peggiori con l'audio della sigla, quello che avete appena ascoltato. Per i fortunati di voi che non sanno di cosa sto parlando o non hanno riconosciuto quegli strani suoni, quello è il suono del dolore e della fatica, credetemi. È la registrazione dello shuttle test o blip test o navetta di Legger o Pacer, chiamatelo come volete, insomma, ma è lo scoglio da superare per dimostrare di essere fisicamente pronti ad arbitrare la prossima stagione. Come ormai i più fedeli ascoltatori sapranno e sapranno forse anche a memoria, durante tutta la stagione di 3PO Podcast, e a proposito questo è l'ultimo episodio della prima stagione ma ne parliamo dopo, ho cercato di passare il messaggio che arbitrare non è solo conoscere le regole. Abbiamo parlato tanto di preparazione mentale, perché forse è anche la più sottovalutata, ma altrettanto fondamentali sono le vostre gambe, e lo sappiamo bene. Ci sono sport in cui si arbitra seduti, in cui si sta fermi, in cui si fanno pochi passi. Noi al contrario, si corre sempre. Un arbitro di pallacanestro scatta nella sua posizione durante una transizione, non ci va trastullandosi, non cammina. Ricordo bene le parole del mio primo istruttore che mi disse: che opinione ti fai di un giocatore che rientra in difesa camminando? Che c'è magari un contropiede dell'ultimo ad arrivare. Ecco, lo stesso vale per te che arbitri. Se ti vedo camminare a ciondolare, ti levo il fischietto. Probabilmente avrà usato anche qualche parola più colorita, però il messaggio è questo. E mi rivolgo soprattutto a tutti i colleghi che sono impegnati nell'arbitraggio in doppio, perché si sa che in triplo si diventa pigri e non si corre mai, ovviamente si scherza, ma fino a un certo punto. E dicevo, quando si è in due bisogna correre tanto, più veloci dei giocatori, ma bisogna anche correre più a lungo e resistere fino alla fine. Nessuno vi darà il cambio, nessuno entrerà al posto vostro dalla panchina, neanche in caso arriviate al terzo supplementare, siete sempre solo voi. Come ogni atleta, amatoriale o professionista che sia, quindi, essere preparati fisicamente è il passo zero dell'arbitraggio. Questo vuol dire che inverno, primavera, estate, vacanze, non vacanze, stagione, non stagione, non c'è tanto tempo per andare in vacanza e rilassarsi troppo. Ormai tra i tornei estivi, playoff, tornei precampionato e chi più ne ha ne metta, ci sono veramente solo 2 o 3 settimane di completa astinenza dal campo in cui non fate assolutamente nulla. Ma neanche lì, appunto, mai rilassarsi. Bene, con questo ultimo episodio stagionale di 3PO voglio salutarvi e lasciarvi con una serie di importanti suggerimenti per allenarvi per tutta quest'estate, ma anche per i prossimi test atletici e durante la stagione. Per farlo ho richiamato uno dei nostri ospiti di questa stagione, Roberto Chiari, che ci aiuterà a capire come fare tutto nel modo giusto e senza farci male, soprattutto. Grazie mille Roberto della disponibilità di nuovo di tornare su 3PO Podcast, davvero apprezzato, soprattutto perché l'ultimo episodio in cui tu sei stato ospite ha ricevuto un gran numero di ascolti, quindi devo dire che sono molto contento di quello. Complimenti e grazie di essere qui di nuovo.
Grazie a te ancora per l'invito e sinceramente arrivare dopo Ronnie Nunn sinceramente mi mette abbastanza in difficoltà, comunque vedremo di dare il meglio come sempre.
Assolutamente no, posso dire che tutti gli ascoltatori sono stati molto felici di ascoltarti nel quarto episodio. Come ti ho già anticipato, avevo deciso di dedicare questo episodio quest'ultimo episodio della prima stagione del podcast alla preparazione fisica, preparazione che è abbastanza fondamentale, un elemento fondamentale del mestiere, tanto come la meccanica o la conoscenza del regolamento. Quindi dopo aver seguito il tuo faticosissimo video di allenamento che hai postato durante questo isolamento forzato un paio di mesi fa, vorrei portare la discussione un po' più strutturata, diciamo, su come prendersi cura della propria forma fisica. Anticipando un po' quello di cui andremo a parlare, avevo individuato questi quattro momenti basandomi sull'esperienza personale, questi quattro tipi diversi di allenamento almeno che tento di seguire. La prima è quella durante l'estate, diciamo come non perdere i progressi fatti durante la stagione, durante l'anno, in una banale settimana, due settimane sotto un ombrellone. Dopodiché una preparazione più specifica per i test atletici di fine agosto, inizio settembre, a seconda di quanto si fanno. Dopodiché allenamento durante la stagione un po' in prepartita. Quindi diciamo questi erano gli appunti che avevo preso per l'allenamento. Quindi magari partiamo dall'inizio, quindi partiamo da quello a cui stiamo andando incontro, ossia un'estate. Lasciamo perdere il fatto che venga dopo mesi di stop forzato, diciamo che questo non accadrà di nuovo, però finiamo la stagione, diciamo così, finiamo i nostri playoff, finiamo i nostri tornei estivi, abbiamo del riposo, e come facciamo a non entrare nella decadenza, diciamo così?
Certo, innanzitutto parlando di questa stagione, così facciamo anche una piccola parentesi temporanea, perché penso sia corretto, è qualcosa di sconosciuto, qualcosa che nessuno di noi si aspettava e nessuno di noi ha l'abitudine o è, diciamo, conosce o si aspettava una cosa di questo genere. Ho visto che la maggior parte dei nostri ragazzi, degli arbitri, sia a livello italiano che a livello internazionale, comunque hanno continuato a fare esercizi, a mantenersi in forma. Adesso il problema è che forse non sappiamo più quando è finita la stagione e qual è e quando andremo a cominciarla. Diciamo appunto, come dicevi giustamente tu, facciamo finta che siano finiti i nostri playoff, siamo a giugno inoltrato e quindi adesso siamo di fronte ai tre mesi estivi canonici. Se in una stagione regolare direi che è fondamentale lasciare i primi 15 giorni finito il campionato al riposo, poi vedremo cosa è stata di riposo. Qui non abbiamo bisogno di riposo perché sicuramente i nostri muscoli, le nostre giunture, le nostre articolazioni non sono state sottoposte a stress da gare, da partite, perché comunque questa è una cosa che ci tenevo a dire: è completamente diverso lo stress articolare, lo stress muscolare che noi possiamo avere facendo esercizi, facendo allenamenti, da quello che poi succede durante le gare. Quindi è una cosa completamente nuova. Quindi sicuramente oggi, finito il nostro campionato, che non è finito ma è finito quattro mesi fa, io direi ai miei arbitri, direi ai nostri arbitri, continuiamo ad allenarci, perché non c'è spazio per fermarsi. Non c'è spazio per fermarsi, ma dobbiamo continuare con ritmi sicuramente più blandi per mantenere comunque un livello di forma accettabile. Anche perché poi a settembre, quando ricominceremo, improvvisamente tutto sarà molto più veloce di prima, tutto sarà molto più rapido e quindi ci sembrerà di essere un mezzo passo indietro, addirittura un passo indietro. Quindi per non farci trovare impreparati è fondamentale mantenere il passo. Come dicevi tu, abbiamo visto tantissime pubblicazioni online di colleghi, di preparatori atletici che hanno dato milioni di suggerimenti. Tutti si sono improvvisati istruttori fitness piuttosto che preparatori atletici. Da parte di FIBA, quindi diciamo l'ente per il quale io lavoro, c'è sicuramente un manuale importantissimo che è stato pubblicato durante la quarantena, ed è proprio un manuale di preparazione fisica, di nutrizione e di riposo durante la quarantena. Io vi invito, anche se in inglese e anche in spagnolo, eventualmente veramente a scaricarlo e a darci una letta, molto più di una letta. È un manuale fatto molto bene perché è omnicomprensivo. Quando parlo di omnicomprensivo dico che si tratta di mantenersi in forma, non vuol dire soltanto correre, fare esercizi, andare in palestra, sollevare pesi o fare qualunque cosa, ma mantenersi in forma vuol dire anche e soprattutto stare attenti a quello che si mangia, a cosa si mangia, a come si mangia e a quanto si mangia, e soprattutto poi anche a come si dorme, a quanto si dorme e a quanto si recupera. Una delle cose che ho imparato nella mia esperienza di atleta, di arbitro-atleta, è che il riposo è tanto importante quanto l'esercizio. Allora, che cosa posso dire ai miei arbitri? Manteniamo una base, ma dobbiamo sempre essere focalizzati a quello che è il nostro lavoro dentro il campo. Purtroppo ho sempre visto e ho sentito tante volte, anche se capita sempre meno, arbitri ai quali fai la domanda: cosa ti sei allenato? Sì, sì, ho corso 30 minuti. Sì, sì, ho corso un'ora. Sì, sì, ho fatto 20 chilometri. Ma noi non abbiamo bisogno di fare 30 minuti di corsa, mezz'ora di corsa a ritmo blando o correre 20 chilometri. Non è questo quello, diciamo, la sollecitazione alla quale i nostri muscoli sono chiamati durante le partite. Quello che mi sento di dire è che noi dobbiamo assolutamente allenarci in funzione di quello che poi andiamo a fare in campo, e quindi tutto il nostro allenamento deve riprodurre in maniera più esasperata, sì, perché se io voglio performare 100 in partita, io devo fare l'allenamento a 120. E allora sono sicuro che se mi alleno a 120, poi posso dare tranquillamente 100, non arrivo in affanno. Ma dobbiamo fare tutto in funzione di quello che è il nostro lavoro dentro il campo. L'altra cosa fondamentale, e ripeto, non vi sto a dire gli esercizi perché non ha senso, ma vi dico veramente, andate a vedere questo manuale. Non è soltanto allenare le gambe, allenare il fiato. Noi dobbiamo arrivare in campo con un corpo tonico, perché un corpo tonico significa un corpo che sostiene la mia muscolatura, un corpo che è sano e quindi mi consente di affrontare lo stress fisico di una corsa piuttosto che di uno scatto in maniera assolutamente molto più salutare, molto più pronto. Quindi alleniamoci anche nella parte superiore del tronco, alleniamo il core, alleniamo gli addominali, alleniamo le spalle, alleniamo i pettorali, alleniamo la schiena, ragazzi, la schiena. Quanti arbitri hanno problemi di schiena, mal di schiena? Tantissimi, perché probabilmente non supportiamo adeguatamente e non alleniamo adeguatamente anche dei muscoli che pensiamo che non ci possono servire. Questo. L'altra cosa che mi sento di dire è che noi comunque dobbiamo allenarci a fare scatti brevi, scatti medio-brevi, intensi, e dobbiamo abituare il cuore ad avere pause di recupero sempre più brevi. Questo è quello che mi sento di dire, come mantenersi in forma durante l'estate. E non vuol dire soltanto correre, ma può essere anche giocare a tennis, può essere anche andare in bicicletta, può essere anche fare una passeggiata in un giorno di recupero. Però, ecco, attenzione, non è soltanto correre, ma è tutto quello che possiamo metterci insieme. E comunque allenarsi 5 giorni a settimana su 5, andando facendo sempre le stesse cose, alla fine non è producente. Vi prego, leggete quello che c'è scritto, ma magari alternare un giorno di lavoro forte con un giorno di recupero attivo, che potrebbe essere una pedalata in bicicletta o una passeggiata in montagna. Ecco, quindi questo è il modo che io consiglio e che ho provato su me stesso, come tenersi in forma durante i mesi estivi.
Benissimo, devo dire che l'ho provato, l'ho scoperto sulla mia persona, diciamo storicamente, per come sono fatto io, ho sempre allenato la mia corsa perché è una cosa che mi piace, perché faccio corsa su lunghe distanze per mia passione, diciamo così, non perché me lo richiede l'allenamento. Però effettivamente ogni volta che faccio uno sforzo sul campo lo sento che è diverso, sento che c'è tutto un altro gruppo di muscoli o di resistenza del corpo messa alla prova, che non è la stessa di quando corro 20 chilometri. Quindi c'è veramente bisogno di seguire queste indicazioni, e nello stesso manuale che tu hai detto, mi è capitato di sfogliarlo e di provare a seguirlo oggettivamente, ci ho messo tutto il mio impegno, ci sono anche 3 livelli di difficoltà, quindi non serve partire dal livello più alto di ripetizioni con 10 secondi di intervallo tra un esercizio e l'altro, ma c'è anche il programma per iniziare, un programma intermedio per poi arrivare appunto a quello difficile. Quindi mi sembra che sia abbastanza valido come manuale da quel punto di vista. Sono esercizi che non richiedono neanche l'attrezzatura, quindi ottimo farli dentro casa se si è costretti a stare a casa, ma anche fuori all'aperto, che può essere un parco o in un qualsiasi posto. Quindi sottoscrivo il tuo invito ad andarsi a leggere quel manuale e a provare quegli esercizi.
Un'altra cosa, Tommaso, che ci tengo a dire, giusto quello che dici tu delle catene muscolari che noi andiamo a sollecitare, che sono completamente diverse rispetto a chi fa una maratona o chi fa una mezza maratona o chi va in bicicletta. Quindi dobbiamo combinare e comunque sollecitare le catene muscolari che poi ci servono veramente durante la partita. Purtroppo ho visto nel passato tantissimi colleghi avere infortuni ai quadricipiti femorali posteriori, ad esempio, piuttosto che ai polpacci. Questo perché? Perché il polpaccio e il quadricipite femorale sono dei muscoli dove noi abbiamo bisogno di essere esplosivi, ma se io corro soltanto alla stessa velocità per 20 km, questi muscoli sono abituati a un tipo di sforzo magari più intenso, ma completamente diverso. E quindi quando arriva l'impulso dal cervello di scattare, questi muscoli non riescono a leggere questo impulso e quindi vanno in difesa, e quindi ecco che si contraggono, si strappano addirittura. Quindi questa è una cosa sulla quale veramente dobbiamo tutti quanti riflettere, e tanto più si va in là con l'età, quanto più questa cosa viene evidenziata. Per cui io so che il tuo podcast è ascoltato da ragazzini di 18 anni, per cui possono benissimo fare qualunque cosa e a livello muscolare non avranno mai conseguenze. Ma lavorate anche in prospettiva, ragazzi. Lavorate in prospettiva, perché oggi i vostri muscoli sono tutti fibrosi e sono meravigliosi, ma poi a forza di sollecitarli nel modo sbagliato è facile che questi muscoli a un certo punto dicano: scusa, io mi voglio riposare, e quindi ecco gli infortuni. Per cui attenzione da questo punto di vista.
E mi sento di dire a tutti questi bei diciottenni che non bisogna aspettare tanto, ma quando praticate tanto sport, l'invecchiamento muscolare mi sembra arrivi abbastanza rapidamente, quindi fateci molta attenzione, perché davvero lo scatto e il tipo di allenamento per fare una partita possono essere davvero diversi da quello che normalmente facciamo per abitudine.
Certo. L'altra cosa che mi sento di dire è proprio quello che riguarda noi arbitri. Noi purtroppo, a meno che qualcuno non viva con dei colleghi vicino, dobbiamo allenarci da soli. E questo, quando si fa fatica da soli, l'autoconservazione ha sempre la prevaricazione, per cui quello di dire non lo so, stanco, mi fermo. No, qui ragazzi ci vuole anche tanta buona volontà, ma soprattutto quello di, come giustamente dicevi tu, non partite ma tanto io ce la faccio con il livello advance, partiamo a step. La cosa più bella, credo, quando ci si allena è quello di vedere i progressi che si riescono a fare nel tempo. Se io parto già a bomba e poi non ho margine di miglioramento, perché ho già sparato tutte le mie cartucce, perdo la motivazione anche nel continuare a fare fatica. Devo dare uno scopo alla mia fatica. La mia fatica è, guarda, voglio fare i 5 scatti sui 50 metri recuperando anziché 45 secondi, oggi provo a recuperare sui 40 secondi. E quindi già questo è un bel challenge che noi dobbiamo porre a noi stessi, perché d'altra parte siamo da soli, siamo gli unici che dobbiamo motivare noi stessi, però dobbiamo farlo avendo uno scopo e avendo anche appunto questa voglia di far fatica e di migliorarsi.
Potete provare a coinvolgere i vostri partner in questo, ma non so quanto vi possano seguire, quanto possono essere disposti a venire ad allenarvi con voi provando a fare gli scatti. Comunque sì, è assolutamente vero. Io ho trovato molto utile, fortunatamente adesso abbiamo queste possibilità, usare una di queste applicazioni che ti possono seguire. Quindi una volta che trovi il tipo di esercizio che si è adatto a te, per esempio quelli indicati da FIBA penso che siano abbastanza universali come esercizi, quindi senza fare troppi nomi, ma in applicazioni come quelle della Nike è possibile trovare anche lo stesso set da, certo, da tagliare e cucire in modo che rispecchi quell'allenamento lì, aiuti un po', visto che appunto sei da solo ad allenarti. Hanno anche questa funzione di coaching che ti sprona e che magari ti aiuta anche a capire quando hai fatto veramente dei progressi o quando no, indicando quanto hai sofferto, diciamo, facendo l'allenamento. Anche nel manuale FIBA c'è appunto una tabellina che ti spiega come calcolare, o almeno come registrare lo sforzo dell'allenamento, e poi vedere che piano piano effettivamente, se lo fai e se lo fai con costanza, migliori, perché l'allenamento è l'essenza stessa, quella lì, no? Quella di stare, di mettere il massimo che puoi, e ogni volta raggiungerai un traguardo un po' più alto, ecco, di volta in volta.
Un'altra cosa che mi permetto di aggiungere, l'avevo accennato inizialmente, l'alimentazione purtroppo è una cosa sulla quale noi arbitri non sempre stiamo molto attenti, per mille motivi, forse anche per una mancanza, per un'ignoranza. Quando parlo di ignoranza significa non conoscenza. Io per primo Mi sto informando, so più cose adesso perché mi sto informando su come nutrirsi, come combinare gli elementi. Noi dobbiamo sapere che all'interno della nostra giornata dobbiamo assumere una percentuale di carboidrati, una percentuale di proteine, una percentuale di grassi. Questo è, che generalmente sono 40%, 30%, 30%. E dobbiamo cercare di spalmarla all'interno di quattro pasti, infatti con cognizione di causa, quindi durante... Per carità, poi dopo la pizza, la birra non sono un problema, ma queste devono essere qualche cosa che sono inserite all'interno di un programma di alimentazione che comunque sia equilibrato. Non possiamo mangiare fritti tutta la settimana e poi andare a allenarci, i risultati non arriveranno, oppure arriveranno, ma comunque la nostra forma fisica diventerà soltanto forma e poco fisica. E quindi sì, dobbiamo veramente stare anche molto attenti o comunque dare attenzione e importanza a quello che mangiamo.
Sì, e mi sento di spingere ancora di più sul fatto che andiamo incontro all'estate, perché oggettivamente per molti di noi, purtroppo non per me, però per molti dei ragazzi più giovani, andare incontro all'estate vuol dire anche staccare dal ritmo usuale per più tempo, vuol dire smettere di avere l'abitudine dei soliti pasti, smettere di avere i soliti orari, e questo si intreccia anche col discorso che dicevi tu del dormire, del sapere quando riposare, di avere un ciclo costante. C'è il rischio che appunto andando verso l'estate, avendo mesi di stacco dall'attività normale, dalla routine giornaliera che ti permetteva di misurare quanto dormi, di avere pasti a orari regolari, intervalli di riposo a orari regolari, ecco, andando verso l'estate c'è il rischio un po' di sfalsare, di mandare un po' nella spazzatura tutto il lavoro che possiamo fare da quel punto di vista. Quindi credo che purtroppo non che sia divertente, però effettivamente stare più in occhio al mantenere un certo ritmo, per quanto possibile compatibile con le vacanze e col meritato riposo, sia importante durante nei prossimi 2-3 mesi, diciamo.
Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Credo che questo sia un aspetto, ripeto, dove non si pone la sufficiente attenzione molte volte a quanto importante sia quello che mangiamo. Un'errata alimentazione può inficiare 2-3 ore di allenamento fatti molto bene, e quindi non ha veramente senso fare fatica per 3 ore e poi buttare tutto quanto all'aria perché si mangia male. Non ha veramente senso, cioè dobbiamo dare un valore anche a quello che facciamo, andando a valorizzarlo anche attraverso il cibo.
Mi sento di dire una cosa su questo, sull'alimentazione, così come abbiamo dato questo avvertimento quando parlavamo di psicologia, vorrei dire lo stesso: non improvvisate, non fate le cose a caso, perché a meno che non conoscete l'argomento, c'è dello studio dietro, quindi non improvvisate e decidete che volete mangiare solo una foglia di lattuga per ogni pasto per 3 mesi, oppure vivere solo di mele, perché quello decisamente non si va da nessuna parte. Ecco, quindi magari informatevi, andate da un nutrizionista, da un allenatore, da un dietologo, da qualcuno che possa anche consigliarvi in base alle vostre esigenze. Magari non arbitrate solamente, ma fate anche un altro sport in parallelo, oppure non ne avete bisogno, oppure avete bisogno di specifiche di seguire specifiche indicazioni. Ecco, quindi non improvvisate, volevo mandare questo messaggio.
Assolutamente, bravo, grazie, molto buono questo messaggio, mi piace.
Bene, finiamo l'estate e andiamo un po' avanti, e purtroppo si arriva a quel momento lì dei fantastici test atletici, dello shuttle, di quell'incubo dal beep molto rumoroso. Diciamo che non c'è un trucco per allenarlo, e diciamo che questo test è stato inventato col preciso scopo di distruggervi. Quindi a un certo punto tutti muoiono durante il test, tutti arrivano a un punto in cui non si fa, perché è progettato appunto per stabilire qual è il massimo livello di sforzo. Però c'è qualche trucco, qualche consiglio che si può dare? Io posso dire che allenare una maratona per fare lo shuttle test non serve a niente, per esperienza, quindi la butto lì.
Bravissimo, hai già dato una grandissima risposta. Io sinceramente, da arbitro, ma non voglio fare lo spavaldo, non voglio fare il gradasso, ma non ho mai avuto problemi a livello per passare il test atletici, ma non perché non avessi problemi fisici, perché il test atletico più che fisico è mentale. Ho visto arbitri preparatissimi non passarlo, 30-35 soltanto, perché per loro, come dicevi tu, quel beep beep è uno stress psicologico terribile. Quindi ognuno di noi lo vive a modo suo. il test atletico. Come arrivare al test fisico, al test atletico, diciamo sicuri o al 95% sicuri o confidenti che ce la faremo? Io dico che se abbiamo fatto una buona preparazione seguendo queste tabelle, lo stesso manuale, gli esercizi consigliati dal preparatore atletico di FIBA, che è Alejandro Vaquera, che è docente all'Università di León, quindi non è una persona diciamo sprovveduta, ma è uno che lo fa veramente di mestiere e che prepara atleti ad ogni livello. Se noi seguiamo questo tipo di preparazione, credo che si arrivi al BIP test, così come poi si arriverà a quello che è lo shuttle test, che sarà il prossimo test FIBA, che per alcuni arbitri è già stato introdotto, ma ancora nelle federazioni non è stato ancora introdotto. Credo che ci si arrivi tranquillamente. Quello che consiglio io, in tutta onestà, è magari provarlo un paio di volte, diciamo una volta al mese, prima della data fatidica, quindi scadenzarsi almeno due volte prima, o mettiamo ogni 15 giorni se sono particolarmente ansioso, e anche qui, anziché posizionarci sui 20 metri, posizionatevi sui 21 metri. Quindi voi, quando vi allenate a fare il test sui 21 metri. Farete più fatica? Assolutamente sì. Ci penserete i primi 10 che state facendo 21, poi con la fatica non ci penserete più che state correndo 21, ma penserete soltanto di arrivare in tempo a toccare la linea, però intanto voi fate il test andando a 21. Quando poi arriverete al giorno del vero test e vi troverete a 20, tutto sembrerà molto più facile, perché voi l'avete già fatto e anche l'avete fatto in maniera molto più difficile, che comunque una volta per 86, un metro per 86 sono 86 metri in più in un tempo ridotto, e quindi sembrerà veramente molto più facile. Cioè bisogna, l'allenamento va fatto in funzione di, ma bisogna, in allenamento io devo superarmi, devo fare di più di quello che poi andrò a fare in prestazione. E allora ecco che iniziare con 20 metri e mezzo, portarsi a 21 da subito, io dico che sia eccezionale, proprio per darci anche la confidenza di dire: ma caspita, l'ho fatto a 21, come posso non farlo a 20? E quindi ecco che anche l'aspetto psicologico è già il nostro alleato. Quindi io sono convinto di poterlo fare perché l'ho già fatto a 21, e quindi mi metto lì, sono preparato, mi sento in forma, sono ok, perché non farlo?
Vero, io personalmente, invece di allungare la distanza, da cui non avevo mai pensato e penso che davvero lo farò immediatamente, facevo qualche ripetizione in più, almeno, quindi mi davo come traguardo, invece di 76, non mi ricordo quant'era, sai, 7 o 8 tornate in più, in cui arrivavo davvero abbastanza stremato, però sapevo che dal momento in cui sarei andato a farlo nel test vero, avevo un margine, perché in allenamento facevo di più, quindi anche la mia testa mi diceva: hai fatto di più in allenamento, non c'è motivo per cui non debba farlo nel test vero. Quindi il fatto che è molto mentale, ti distrugge anche mentalmente, come hai detto tu, è vero, posso confermarlo, è davvero un'altra sensazione quando lo fai lì per lì. Posso anche dire di aver provato vari tipi di allenamenti. Purtroppo vivo in un posto in cui allenarsi all'aperto non è proprio facilissimo, quindi ho provato a farlo in palestra sui tapis roulant, non è assolutamente comparabile, è almeno la metà dello sforzo se lo fai in un posto senza avere l'impatto dell'aria o senza avere cambiare i cambi di direzione.
Ecco, una cosa importante, bravo. Ad esempio, anche questo, quando vi allenate per il test, a questo punto però non servono i 20 metri, ma io ad esempio farei una sessione con 50 andate e ritorno sui 5 metri, dove mi alleno esclusivamente, e questo io lo facevo, sui cambi di direzione, cioè come piantare il piede e quindi girarmi. Anche questo, io vedo, ho visto e vedo arbitri fare i test, fare i cambi di direzione in tutti i modi, c'è chi gira attorno al birillo, c'è chi arriva col saltellino, tutte queste cose. Allora, fin quando il ritmo è molto basso, per carità, si può far tutto. Ma quando poi la velocità comincia a essere impegnativa, arrivare con la gamba carica che già mi dà la spinta a tirarmi e fare già i primi due passi dall'altra parte, anche questo è un grandissimo vantaggio. E allora quello che mi sento di dire agli arbitri è dire: prendetevi 10 metri, quindi la metà, e vi fate 50 volte avanti e indietro, andando a curare l'aspetto del cambio di direzione. Cioè, e soprattutto imparate ad utilizzare una volta la piede destro e una volta il piede sinistro. E quindi non vado ad affaticare nessuno dei due in maniera eccessiva, perché c'è chi arriva sempre e soltanto con un piede, e quindi si gira soltanto sempre solo un piede, e quindi quella muscolatura lì diventa molto più affaticata. Allora provate proprio a studiare queste cose, come se fosse, non so se avete mai visto come si allenano i saltatori, quelli che corrono al salto agli ostacoli. Loro contano i passi in modo che ogni 4 passi la gamba si possa allungare per passare l'ostacolo, ma non è un salto quello che loro fanno, perché sono dei movimenti automatici e sono delle ripetizioni. La stessa cosa dobbiamo fare noi. Quando arriviamo in fondo, io so che da una parte mi giro col destro, dall'altra parte mi giro col sinistro. E quindi mi devo allenare anche sul cambio di direzione. E magari, ripeto, fino a 40 non cambia molto, ma da 40 a 80 fa molta differenza.
Anche questa è una cosa che studierò decisamente, perché mi penso, sto focalizzando, sto immaginando me stesso che faccio il test, ed effettivamente è probabile che la maggior parte delle virate siano sempre sulla stessa gamba, affaticando anche soprattutto le ginocchia, per chi anche come me soffre di problemi un po' di ginocchia, alle prime 40 tornate non si fanno sentire, ma quando sei alla fine hai una vera disparità di sforzo e di fatica nelle gambe. Quindi virate fondamentali, così come possono essere nel nuoto una virata fondamentale.
Certo, è parte del test la virata, c'è poco da fare. Quindi se io mi carico e mi giro, che ho già una spinta e faccio già 3 metri in spinta, perché la spinta me la dà la gamba sulla quale mi vado a girare, come se fosse un contropiede, tante volte. Questo poi ci serve anche per allenarci sui contropiedi, tra parentesi, lo sforzo diventa notevolmente inferiore.
Infatti mi hai rubato l'argomento che stavo per toccare, dicendo che ok, sembra una discussione un po' fine a se stessa, sai, come quando ti prepari per un test specifico, ma in realtà per noi arbitri questo è ancora più vero, perché effettivamente il nostro lavoro in campo è fatto di infinite tornate, infiniti cambi di direzione e scatti su distanze relativamente corte, come possono essere, diciamo, 20 metri, perché difficilmente si fa di più del campo, però devono essere rapide, veloci e continue per 40 minuti. Quindi penso che il test, al di là del misurare l'affaticamento di noi arbitri, davvero ti dà una vera misura di quanto tu possa reggere lo sforzo specifico di questo mestiere.
Assolutamente, sono d'accordissimo.
Perfetto, superati il test, diciamo che siamo in stagione.
Sì.
Hai qualche consiglio per, diciamo che l'allenamento più o meno è sempre lo stesso, bisogna mantenersi allenati, magari rispetto all'estate abbiamo più regolarità, abbiamo altri allenamenti di altri sport se lo facciamo, magari giochiamo noi stessi a basket, quindi è possibile avere quel tipo di allenamento, però diciamo possiamo infilarci qualcosa, possiamo comunque mantenerci in allenamento durante una stagione in cui facciamo attività, facciamo partite al weekend, facciamo altri tipi di sport durante la settimana.
Sì, io ti dico quello che ho fatto io personalmente. Mi sono comprato uno strumento che reputo sia meraviglioso per quanto riguarda il nostro allenamento durante la stagione. Non so se tu ne hai mai sentito parlare, si chiamano Blaze Pod, sono delle luci da mettere su per terra, vengono è un programma che praticamente ne puoi scegliere 4 o 6 diverse luci, e quindi a random queste luci si accendono random, e tu devi, tra i vari esercizi che ti dà questo tipo di strumento, correre a destra e a sinistra, quindi cambiando continuamente di direzione e correndo, andare a spegnere queste luci andando a schiacciarci sopra. Dire, questa è uno degli esercizi che uno si può fare. Se sono un gap, voglio dire, compra un Blaze Pod una volta a settimana e lo metti a disposizione degli arbitri in una palestra. È un allenamento di 10 minuti, credimi, vale una partita, perché sono continui i cambi di direzione, continui, e soprattutto abituiamo a scatti, abituiamo al riflesso, è una reazione a una sollecitazione visiva, che è poi quello che noi facciamo in campo, noi vediamo e reagiamo fisicamente. Quindi tutti i nostri allenamenti durante la settimana devono essere funzionali e devono essere basati su questo tipo di principio. Io reagisco in base a qualcosa che vedo. quindi devo, che ne so, farsi gettare una pallina da tennis e prendere una pallina di tennis in corso, andare a prenderla piuttosto che rilanciarla e correre. Cioè, questo è importante se c'è la possibilità di essere almeno in due ad allenarci insieme, e in modo da aumentare la reattività. Questi sono esercizi che durante la stagione sarebbe bene fare quando ho una preparazione già, diciamo, consolidata, perché sono sollecitazioni muscolari veramente importanti, anche cardiache importanti, però mi servono per essere all'interno della partita. Quindi vale più di un amichevole, vale più di una partitella tra amici o più di una partita di basket giocata. Quindi questo è quello che mi sento di dire. L'altra cosa che mi sento di dire, ed è una consuetudine all'interno del mondo FIBA durante i tornei estivi, durante la stagione, io dico che la mattina della partita, capisco che dobbiamo viaggiare, molti purtroppo devono viaggiare in giornata, però riserviamoci un quarto d'ora, 20 minuti ad un risveglio muscolare. Niente di performante, niente di pesante, niente di sovraccaricante, ma deve essere proprio un risveglio muscolare. Mettiamo in moto il corpo e i muscoli con una piccola corsa, 10 minuti di corsa, con qualche esercizio di allungamento e soprattutto esercizi sulla mobilità. Anche della mobilità non abbiamo parlato, ma ci sono anche qui dei bellissimi programmi, per dire, tanto non facciamo pubblicità, anche sul sito della Technogym, piuttosto che sul sito di Polar o sul sito di Garmin, dove ci sono allenamenti consigliati, o anche quello di Nike che menzionavi tu, ci sono proprio degli esercizi specifici sulla mobilità. E allora la mattina della partita dedichiamo un quarto d'ora, 20 minuti prima della colazione per svegliare il corpo, fare una piccola corsa e fare degli esercizi di mobilità. Ripeto, non dobbiamo ammazzarci, non dobbiamo fare ripetuto sui 400 metri la mattina della partita, no? Non è questo l'obiettivo, ma neanche gli scatti sui 50 metri, no, quelli li facciamo durante la settimana. Ma la mattina della partita, avendo fatto una settimana comunque con i miei 2/3 allenamenti, sarebbe l'ideale almeno 3, anche 4 dico io, ma comunque alla mattina della partita dedichiamoci un quarto d'ora, 20 minuti per svegliare non soltanto noi, ma svegliare anche il nostro corpo. È fondamentale. Gli effetti di fare questo sulla gara non potete immaginarli. Chi lo ha provato lo sa, perché vuol dire arrivare alla partita già pronti, poi dopo con il nostro standard, la nostra routine. E anzi, adesso qua mi permetto di dire, ragazzi, il riscaldamento pre-partita è fondamentale. È il riscaldamento pre-partita che dovete fare, dobbiamo assolutamente fare, deve essere quanto più strutturato e intenso possibile. Il consiglio che dà il preparatore atletico FIBA è quello di arrivare a una frequenza cardiaca superiore a quella che si può raggiungere durante la partita. Se io durante il mio riscaldamento riesco ad arrivare ad una frequenza cardiaca molto più alta, o comunque più alta rispetto a quello che poi andrò a raggiungere durante la partita, significa che io la mia partita la arbitro con un filo di gas. Non avrò mai problemi di fiato, non avrò mai problemi di non farcela, perché ho già raggiunto il mio top, il mio fisico è assolutamente pronto. Ma quei 20 minuti sono quello il momento in cui devo preparare il mio motore al massimo. È come quando parte il Gran Premio della Formula 1 e ci sono i motori che rombano all'infinito prima del segnale verde. Bene, il mio motore in quei 20 minuti deve rombare come non mai, perché quando scatta il verde il mio motore è pronto.
Bene, quindi prima di addentrarci, diciamo, affrontare seriamente questo argomento, che credo sia estremamente importante, del riscaldamento pre-partita, diciamo, volevo giusto ribadire quello che dicevi prima della corsetta, dell'attivazione giornaliera della mattina della stessa partita, che ok, può essere difficile da un punto di vista logistico, però effettivamente credo che oltre a darti un tono muscolare, un risveglio muscolare, è anche importante per la propria testa, perché credo che quello possa anche svegliarti come dal punto di vista mentale. Ho avuto molte situazioni in cui, avendo partite nel weekend, uno si sveglia un po' più pigro, perché sei una giornata in cui non devi andare al lavoro, quindi te la prendi un po' più con calma e rischi di trascinarti in questo stato un po' non estremamente, diciamo, non eccitato al punto giusto, e quindi arrivare alla partita un po' sottotono mentalmente, mentre uscire la mattina, che magari fa anche più freddo visto che si parla spesso di inverno, e avere questi 20 minuti di attività fisica possono davvero mettere impostare la tua testa su uno stato più adatto ad affrontare una partita che può venire anche ore e ore dopo. Però almeno ti sveglia, ti stacca dal momento in cui sei ancora nel letto, perché è domenica mattina, al momento in cui hai la gara.
Assolutamente d'accordo.
Bene, quindi dicevamo di riscaldamento prepartita, un momento fondamentale. Non dobbiamo avere paura di stancarci nel riscaldamento prepartita, perché se stiamo a un livello in cui ci si stanca nel riscaldamento prepartita, forse abbiamo un livello di forma fisica non adatto a quello che stiamo per fare. Però, dicevi tu, il riscaldamento deve essere più intenso, deve essere più arduo, più forte di quello che poi faremo in partita. Hai anche altri consigli, altre routine? Cosa tu facevi magari?
Sì, no, ecco, il pre-partita, se mi posso permettere, qui non c'entra nulla la preparazione atletica, mi permetto di dire che il pre-partita è sacro. Il pre-partita è un tempio sacro dove ognuno di noi ha i suoi rituali. E l'invito che faccio, una cosa che mi dava tantissimo fastidio, era quando c'erano dei colleghi che non rispettavano, perché magari non avevano il loro rituale, non rispettavano il tuo rituale. Dobbiamo metterci in testa che ognuno di noi vive il pre-partita a modo suo. E quindi quei momenti, che sono anche i 10 minuti nello spogliatoio, la mezz'ora nello spogliatoio prima, ma comunque anche i 20 minuti di riscaldamento, dobbiamo veramente lasciare che ognuno di noi li viva a modo suo, chiaramente nel contesto di una vita arbitrale. Cioè, non è che posso dire no, non parlo con nessuno perché questo è il mio rituale. No, non è questo. Ma se ognuno di noi ha delle abitudini, io posso dire, so quali erano le mie, per dire, dei piccoli rituali, vi prego di rispettarli. Veramente, vi prego di rispettarli. Perché mettono il collega in condizione di sentirsi mentalmente, non solo fisicamente, ma mentalmente pronto per la partita. Quindi se c'è un collega che ha bisogno di ascoltare musica 10 minuti, lasciamogli ascoltare musica. Se c'è un collega che ha bisogno di fare 10 scatti avanti e indietro come un forsennato, lasciamogli fare, perché questo è il suo rituale. Rispettiamo il pre-partita, che è secondo me veramente un qualche cosa di sacro. E troppe volte molti di noi non lo fanno, e questo, anche se poi non lo vogliamo, influisce anche molto poi sul rapporto durante la gara, perché diventa un entrare dentro a una sfera personale che poi volenti o nolenti ci portiamo dietro durante la partita, o comunque ci mette in condizione di dire Madonna, non ho fatto questo, allora ecco perché ho sbagliato sto fischio, ecco perché non riesco oggi a essere in partita, perché poi scattano dei meccanismi psicologici terribili per chi non ha potuto fare la sua routine. Quindi questa è la prima cosa che mi sento di dire. La preparazione fisica è fondamentale per il pre-gara, ma non dimentichiamoci, anche se siamo anche un po' fuori argomento, la preparazione anche tecnica. Quindi cerchiamo di preparare anche le partite sapendo chi andiamo ad arbitrare, cosa andiamo ad arbitrare, chi sono i giocatori, eccetera, eccetera, che anche questa meriterebbe anche qui un capitolo a parte.
Sì, prometto, ne faremo un episodio intero. Magari stavo pensando alla seconda stagione e pensavo che possiamo davvero addentrarci su pre-partita, cioè tutto quello che dobbiamo fare, perché effettivamente la preparazione, e soprattutto con i mezzi che abbiamo oggi, in cui ci sono statistiche e video dovunque, non risulta impossibile andare su una partita già preparati, anche se non è del massimo campionato.
L'ultima cosa che mi sento di dire, pre-partita, durante la partita, anche qui, abbattiamo dei muri che adesso recentemente devo dire sono stati abbattuti. Non fatevi problemi nel bere, non fatevi problemi nel portare la vostra bottiglia d'acqua piuttosto che la vostra bottiglia di acqua con i vostri sali minerali, eccetera. Beviamo, utilizziamo i time out per bere, non è assolutamente squalificante avere sete, anzi noi dobbiamo mantenere il nostro corpo idratato prima della partita, durante la partita, dopo la partita, e se posso dire anche dopo la partita, anche qui sfatiamo un principio: noi siamo degli atleti, e se voi andate in uno spogliatoio di una qualunque squadra, a fine partita sembra di stare in un negozio al Polo Nord, cioè tutti hanno ghiaccio, tutti hanno, si mettono ghiaccio nelle varie articolazioni, nelle ginocchia piuttosto che nelle caviglie, nei muscoli eccetera, perché fa parte di un recupero immediato dopo un'attività fisica. Bene, non abbiate paura di chiedere il ghiaccio a fine partita, non abbiate paura di fare stretching a fine partita, siamo degli atleti. C'è purtroppo, o c'era molto di più nel passato, adesso sempre meno, anche se qualcuno mi vede che faccio stretching o metto il ghiaccio, pensa che io sia infortunato e quindi chissà, pensa che non sono in grado di correre, eccetera. No, 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 noi siamo degli atleti. Noi siamo degli atleti, come tutti gli atleti, a fine gara, magari abbiamo avuto delle sollecitazioni particolari, e se secondo noi mettere 10 minuti di ghiaccio sulle ginocchia piuttosto che sulle caviglie o su qualche muscolo che è stato leggermente o è leggermente sofferente non è un qualcosa di invalidante, non è un qualcosa di cui ci dobbiamo vergognare. Attenzione.
No, è un discorso che effettivamente fa strano da sentirsi dire, che magari può essere visto male il fatto di fare quello che fanno i giocatori, diciamo, almeno da questo punto di vista, perché loro sono atleti, ma lo siamo anche noi, l'hai appena detto. Il nostro è una cosa fisica, facciamo parte dello sport, non siamo seduti, non è il tennis, non è la pallavolo in cui l'arbitro è seduto. La fisicità, il correre, avere anche infortuni mentre si arbitra, fa tutto parte del gioco, perché è come è fatto il nostro sport. Siamo atleti, non siamo giudici, non siamo al tavolo, quindi per noi è fondamentale avere un corpo che sia pronto a quei movimenti, che sia pronto a quella fatica, a quello stress, e anche prendercene cura, come hai appena detto tu, sia pre-partita con un riscaldamento intenso, con l'idratazione giusta, ma sia post-partita con anche i dovuti tempi. È inutile voler scappare subito o voler fare tutto di fretta perché si risparmia un po' di tempo, magari andando a casa e avendo continui dolori oppure non recuperando da un particolare momento di stress. Può essere non da un infortunio, ma se pensiamo alle categorie più basse, capita spesso di fare più partite un weekend, da 2, 3, 4 partite abbiamo visto di tutto e tutti ci siamo passati, anche i più preparati all'ultima partita la domenica sera si arriva con le ginocchia che fanno male, con le gambe stanche, perché non riprendersi, perché non prendersi cura di quelle cose lì? Non dobbiamo far finta che usciamo da lì, ci rivestiamo, facciamo una doccia veloce e siamo persone normali mentre i giocatori rimangono atleti, lo siamo anche noi.
Assolutamente, questo è un concetto che deve assolutamente passare, ma prima da noi, prima nel nostro ambiente. Noi siamo degli atleti, dobbiamo pensare e vivere e comportarci come degli atleti, quindi tutto si ricollega, quindi l'allenamento, l'alimentazione, come mi nutro, come dormo, perché comunque gli atleti stanno attenti a tutte queste cose qua, ma soprattutto poi anche come recupero. E quindi l'attenzione alla prevenzione degli infortuni, stretching, tutto, terapia del ghiaccio, cioè tutta una cosa che un normale atleta fa normalmente.
Le cose belle e le cose brutte, direi. È bello fare l'atleta, ma allo stesso modo bisogna essere atleti nella mente anche quando pensiamo appunto all'alimentazione, anche quando dobbiamo fare dei sacrifici. Purtroppo la vita degli arbitri non è una vita facile da tutti i punti di vista, perché ti porta via tanto tempo, perché se hai un lavoro devi aggiungere che anche il weekend sei libero, magari anche delle sere infrasettimanali o dei giorni infrasettimanali non puoi essere libero, devi aggiungere il fatto che devi prepararti e continuare a mantenere un certo stile di vita, e spesso diciamo le carriere arbitrali sono più lunghe delle carriere dei giocatori, quindi la cosa va anche più avanti e va anche incontro ad altre problematiche che sono legate all'età che magari non hai, perché è difficile, a meno che non sei scola, di continuare a giocare dopo i 40 anni. Allo stesso modo, dopo i 40 anni la vita arbitrale può aver appena raggiunto l'apice, ecco, diciamo dai 35 in poi, quindi c'è anche quell'altro fattore da tenere in conto.
Assolutamente, se posso aggiungere un'altra cosa provata sulla mia pelle, non dimentichiamo che noi viviamo in un mondo di atleti e avere un fisico tonico, non parlo di bodybuilder, ma un fisico tonico, quindi una persona che dà l'idea di essere uomo di sport, porta a un grandissimo rispetto o un maggior rispetto da parte dei giocatori, perché i giocatori guardano, vedono e ci valutano anche per il tipo di fisico che abbiamo. Quindi non serve essere alti, biondi, perché poi parla uno che è piccolo, voglio dire, no? Però la cosa fondamentale è quello di dare l'idea di essere una persona di sport. Quindi anche qui, ripeto, forse adesso vado fuori tema, ma curare la divisa, andare con una divisa dove ho le maniche che mi sono di 3 misure più larghe del mio braccio, ok? O la maglietta che è di 2 taglie più grandi della mia, ok? Non dà l'idea a chi mi guarda, e quindi per primis agli atleti, di avere a che fare con un atleta. Quindi anche quando andate a provarvi le vostre divise, cercate di mettervi delle divise che vi stiano confortevoli ma bene addosso, che facciano vedere che non avete la pancia, che avete anche voi 2 braccia che comunque riempiono la divisa. Ripeto, non serve avere le braccia da muscolose, ma fate in modo che le maniche non siano 4 volte la divisa stessa. E tutta questa serie di cose, credetemi che questo tipo di immagine che noi diamo agli occhi dei giocatori ci dà molta, molta più credibilità, perché siamo atleti che valutano atleti.
Purtroppo spesso ci focalizziamo, o almeno forse mi auguro fosse più in passato, hai detto già tu che c'è un altro occhio di riguardo adesso per l'atletismo dell'arbitro, ma in passato magari ci si focalizzava più appunto su fattori estetici, banalmente estetici, che vanno comunque curati perché fa sempre parte della figura che stimola rispetto, che porta rispetto dell'arbitro. Però diciamo che appunto avere una divisa curata, avere un'estetica curata, comunque a quello si deve aggiungere di avere una certa atleticità, perché nel senso purtroppo è uno sport, ecco, quindi anche noi facciamo parte dello sport, e anche questa parte dello sport richiede delle determinate prestazioni che dobbiamo dare.
Vedi Tommaso, se tu vai a vedere una partita di qualunque livello e vedi un giocatore con la pancia, ok, lo guardi subito e ti viene il sorrisetto in bocca, come dice, ma come fa a giocare quello, no? Ragazzi, la stessa cosa capita a noi, se vedo un arbitro che ha la pancetta, scusatemi, uno al primo pensiero dice, ma come fa quello a correre? Ma come fa quello? Ma si allena? Ma quello è un atleta? Cioè, poi possiamo essere i più bravi del mondo, attenzione, ma oggi con la pallacanestro di questo periodo, con la cultura di questo periodo, non ci possiamo permettere di andare in campo e avere la pancetta da birra, scusatemi.
Al di là dell'estetica è anche un fatto funzionale, perché l'atletismo vuol dire poter correre, poter essere al punto giusto al momento giusto, che vuol dire essere un bravo arbitro, quindi le cose vanno di pari passo.
Vanno di pari passo.
Perfetto, quindi io direi che più o meno abbiamo raccontato un po' la nostra vita arbitrale, e spero che tutti quelli che ci ascoltano, che non sono arbitri, perché ci sono anche quelle persone lì e salutiamo e li abbracciamo affettuosamente, abbiano capito quanto possa essere difficile anche fare un arbitro, e anche quanto lavoro ci sia dietro quei 40 minuti in campo. Parliamo di 3-4 allenamenti a settimana più le partite, parliamo di stare in forma d'estate, preparare test, eccetera eccetera, quindi è una cosa ampia, lunga, faticosa, ma che sicuramente ti porta delle soddisfazioni.
Posso aggiungere soltanto un'altra cosa che riguarda il fattore infortuni. Nel passato ho visto colleghi, ma io stesso per stupidità, posso dirlo anche adesso, lo dico in maniera molto apertamente, arbitrare pieni di fasciature con dolori assurdi. Io non ho mai visto un atleta, un giocatore, avere una contrattura muscolare al quadricipite femorale e giocare una partita. Allora, perché dico questo? Se siamo infortunati, e anche qui c'è molta più sensibilità adesso rispetto a qualche anno fa, per fortuna, se siamo infortunati non andiamo a correrci sopra o ad arbitrarci sopra, prendiamoci i tempi corretti per un corretto recupero. Informiamo chi ci designa, informiamo le nostre strutture manageriali che abbiamo avuto un infortunio, perché ripeto, per un atleta l'infortunio purtroppo è qualche cosa che ci sta, non dico normale, ma ci sta che un atleta possa avere un infortunio muscolare. Non è invalidante, lo ripeto, non è un qualcosa di cui ci dobbiamo vergognare. E allora dobbiamo avere il rispetto anche per la partita che andiamo ad arbitrare e dire, siccome non sono fisicamente al 100%, non posso andare in campo e pensare a correre al 30%, perché se corro al 50% mi strappo il tendine piuttosto che il polpaccio. E allora, se siamo infortunati, ci fermiamo, informiamo, andiamo, facciamo tutto quello che serve, e oggi abbiamo tutti conoscenti, comunque fisioterapisti, che ci possono dare una mano per recuperare, ci prendiamo i nostri giorni, guariamo e quando siamo guariti torniamo in campo belli, sani e pimpanti più di prima.
Io sono estremamente d'accordo con te, ovviamente, come non poterlo essere, però devo ammettere che ho provato sulla mia pelle forse una mentalità un po' più antica, diciamo, che c'era nelle varie strutture, che portava effettivamente a non essere estremamente propensi al dichiarare il fatto di avere un infortunio o al chiedere di essere sostituiti perché in quel momento magari c'era una contrattura, un muscolo, eccetera, eccetera. Diciamo che si era un po' più spronati anche inconsciamente a proseguire, a dare il tutto, a far finta di nulla e sperare che la cosa passi. Ecco, quindi è veramente un consiglio che do. Anch'io ho passato seri infortuni e lo dico sempre a tutti, non sforzarlo, perché se lo senti, se è lì, se lo senti arrivare quell'infortunio lì, è inutile che ci corri sopra, perché poi davvero puoi peggiorare le cose in modi estremamente più gravi che neanche puoi immaginare, e possono arrivare da una sciocchezza. Quindi meglio prenderti quella settimana o quelle 2 settimane se ti servono. Può essere difficile dirlo al designatore, può essere difficile dirlo alla realtà territoriale dove magari ti mandano ad arbitrare, però effettivamente è per te stesso e anche per finire poi il campionato, perché c'è il rischio opposto.
Assolutamente d'accordo.
Bene, se non abbiamo altri argomenti la possiamo chiudere qua. Io voglio ricordare a tutti quelli che ci ascoltano che sulla pagina dell'episodio troveranno i link ai vari manuali FIBA, qualche video, qualche informazione, tutto quello che riesco a dare per organizzare l'estate e la preparazione atletica anche durante la stagione. Quindi questo dal punto di vista pratico. E per il resto, grazie mille davvero. Ci hai aiutato di nuovo in questo percorso e grazie ancora e buona estate almeno.
Grazie a te Tommaso, ancora complimenti per questa bellissima iniziativa e grazie per l'invito, e spero di aver dato così qualche piccolo spunto ai nostri amici arbitri per poter passare un'estate sana, in forma e pronti per affrontare i test atletici e speriamo il prossimo campionato.
E penso che mai come quest'anno la gente voglia andare lì e fare quel beep test, quell'infame beep test, che questa volta invece è amatissimo.
Sarà amatissimo,
esatto.
È vero, verissimo.
Grazie mille ancora.
Grazie a te.
Non so voi, ma io ho faticato anche solo a sentire tutti gli allenamenti da fare quest'estate e sono già sudato, ve lo assicuro. Bene, per rendere questo finale più leggero ho invitato, anzi in realtà lo hanno proposto loro, Silvio e Giampaolo di WeRef.it per una sessione aperta di domande e risposte, una specie di open bar come lo hanno definito, quindi dal quarto angolo al bar dello sport possiamo dire. Quindi benvenuti di nuovo Silvio e Giampaolo in questo puntatone estivo.
Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie Tommaso e vediamo cosa viene fuori.
Prima di tutto vogliamo soddisfare la curiosità di qualcuno che si chiedeva, visto che vi abbiamo avuto ospiti sin dal primo episodio, però non abbiamo detto bene come è cominciata questa cosa. Da quello che ho ricostruito, WeRef va avanti da più di 4 anni ormai, forse anche, non so se questo è il quinto o il quarto, c'è un sacco di lavoro ormai pubblicato in inglese, in italiano, in spagnolo. La gente si chiede da dove sia uscito tutto ciò, come avete iniziato e soprattutto da dove trovate tutte le clip, quante partite guardate di media l'anno. Ecco, questo vogliamo veramente sapere cosa c'è dietro tutto questo grande lavoro.
Bah, l'inizio è stato dopo la fine, nel senso che io e Giampaolo abbiamo lavorato per anni all'interno del settore tecnico scia. Io prima con la B d'eccellenza, poi con la Serie A e con la Serie A2. Giampaolo era uno dei, come si chiamano Giampa, ricordamelo un po'?
Tecnici del territorio.
Tecnici del territorio quando la Serie C era nazionale. E a quell'epoca ci fu veramente una pensata geniale, nel senso che si decise di fare dei piccoli settori tecnici anche per i gironi della Serie C, che all'epoca era nazionale. E quindi scegliemmo 8 persone in tutta Italia a cui vennero assegnati 2 gironi di Serie C nazionale. Abbiamo lavorato per diversi anni, poi le vicissitudini, le ristrettezze, i cambi al vertice che poi il CIA negli anni dal 2008 dopo Basketopoli al 2015 ha avuto 4 presidenti, 6 commissari, interregni vari di persone che magari passavano 3-4 mesi a cercare di mettere a posto le cose e poi scomparivano. Devo dire che in tutti quegli anni il settore tecnico ha funzionato sicuramente bene. Quando poi il CIA ha deciso di dismettere i tecnici del territorio e di affrontare in maniera diversa il settore tecnico, anche io ho deciso di andarmene. Poi la nostra storia è lunghissima da quel punto di vista. Invece, come è nato WeRef, avevamo comunque voglia di fare qualcosa di diverso che avevamo già iniziato a fare in ambito CIA, ma che all'epoca veniva un attimino non visto in maniera favorevole. Noi eravamo convinti che le clip, che aprirsi, che colloquiare con gli allenatori, che spiegare anche un errore grossolano di un arbitro potesse aiutare a far capire che l'arbitro è un essere umano e far capire anche perché ha sbagliato e far capire perché quella regola è stata applicata nel modo sbagliato e soprattutto poi in definitiva dare la soluzione giusta, perché purtroppo spesso e volentieri si legge sui giornali, si vede in televisione, ci fanno addirittura delle trasmissioni, le ha fatte la Rai, le ha fatte Sky, dove si parla di quel fallo, quel contatto, quella situazione, ma poi alla fine chi ha guardato e magari non è tanto dentro al nostro mondo non ha capito se è stato fatto bene, se è stato fatto male, cosa si poteva fare meglio, eccetera. Giampaolo poi è un grandissimo organizzatore, anche se ho detto prima che è disorganizzato, ma un grandissimo organizzatore, quindi chi meglio di lui mi poteva supportare nel mettere insieme le idee, nel pubblicarle, nel trovare degli spazi informatici idonei e adatti. E quindi nei primi giorni del 2016, se non mi ricordo male, abbiamo iniziato proprio con l'inizio dell'anno, siamo venuti fuori e da lì è stato sotto certi aspetti un trionfo, sotto certi aspetti un putiferio.
Infatti volevo proprio arrivare a quel punto lì. Siete liberi di non rispondere, ma la mia domanda era: quanti insulti prendete con WeRef.it? Perché io ovviamente lo apprezzo tanto, però posso immaginare che altri non pensano lo stesso.
No, guarda, forse credo che in questi 4 anni abbiamo dovuto censurare 1 o 2 post. Sbaglio, Giampa?
Non di più, assolutamente non di più.
Mentre invece dall'altra parte riceviamo un sacco di attestati di stima. Quindi da quel punto di vista no. Diciamo che la cosa non era piaciuta tanto in federazione, tanto che ci hanno, come ti posso dire, messo sotto inchiesta. Giustamente o ingiustamente, comunque è inutile commentare i provvedimenti del giudice sportivo, non l'abbiamo mai fatto da arbitri né da istruttori, hanno deciso che il nostro lavoro comunque non era un lavoro nocivo e dannoso per il mondo arbitrale, anzi era comunque qualcosa di utile e positivo, per cui poi non c'è stato più luogo a procedere, siamo stati assolti con formula piena, diciamo. E abbiamo continuato a svolgere il nostro lavoro. Ti posso anche dire che ci sono arbitri che ogni tanto ci scrivono, dice: come avete fatto a capire tutto quello che è successo solo dalle immagini? In generale spesso l'arbitro c'ha un fumetto come Paperino o Topolino, dove con la faccia, col body language, con le posture si capisce anche spesso e volentieri che cosa sta pensando. Qualche volta andiamo per congetture e in generale vengono confermate. Qualche volta anche noi abbiamo preso qualche piccola topica, perché magari ti manca l'inquadratura del tavolo, l'inquadratura di un tabellone, quindi lì poi andiamo sulle supposizioni. Delle volte andiamo anche a cercare l'impossibile, perché magari ci mancano le informazioni. Qualche volta le informazioni ci arrivano perché chi ce la segnala era a vedere la partita, oppure ha partecipato, oppure vuol sapere meglio che cosa è successo. Ti parlo anche di giocatori piuttosto che allenatori piuttosto che dirigenti.
Chiaro, tra l'altro secondo me si apre un ottimo discorso che ho sentito in un podcast concorrente al mio, che però ovviamente è in inglese perché siamo gli unici a farlo in italiano, in cui si discuteva su come su come fare l'analisi video, perché effettivamente non è neanche facile, e soprattutto sulla quantità. Non mi ricordo chi fosse l'ospite in quel caso, ma diceva: no, guarda, in realtà quando io faccio l'analisi video con quelli a cui devo fare una revisione o comunque dare una valutazione, in un'ora vedremo due o tre video, perché il tempo che passiamo su ciascun video è infinito. Per ogni frame analizziamo la posizione di tutti e tre gli arbitri, guardiamo dove stanno guardando, perché ovviamente oppure dove puntano i piedi, perché dove puntano i piedi sarà più o meno dove staranno guardando. Quindi c'è un sacco di lavoro anche solo per un'analisi video, quindi immagino che sembra banale pubblicare una clip e postare un commento, però c'è davvero un grande lavoro di interpretazione, di analisi dietro.
Sì, anche perché poi bisogna anche stare attenti al target. WeRef nasce non solo per gli arbitri, soprattutto per gli arbitri, ma non solo per gli arbitri. Quindi la difficoltà sta anche nel trovare il modo giusto di comunicare certe cose in maniera che a ognuno arrivi perlomeno la cosa che per lui è più interessante. Per l'allenatore non è la stessa cosa che per l'arbitro, però dobbiamo riuscire da un'analisi video a dare un quadro complessivo che soddisfi tutti e che dia a ognuno le proprie risposte. Per cui in fase di analisi, sì, su alcune clip ci abbiamo passato dei pomeriggi, taglia, cuci, rimetti, aumenta, togli, ma pomeriggi veri.
Giampaolo è come Picasso, uno scarnificatore, io invece sono come Botero, in grasso. Diciamo che noi abbiamo sempre cercato di proporre un messaggio che sia su vari livelli, cioè i nostri post magari delle volte sono lunghi, però qualcuno si può fermare anche a metà, perché magari poi la sfaccettatura della piega del regolamento gli interessa relativamente, però se arriva magari a metà ha già capito se è stato fatto bene, se è stato fatto male, come si propone la regola. Quindi questo è un po' quello che cerchiamo di fare sempre. È chiaro che poi ci sono situazioni che ti permettono di essere più sintetico, situazioni che sono veramente complicate. Scrivere è molto più difficile che parlare. Quando tu parli con un interlocutore e gli fai vedere un'immagine, riesci a connettere quello che sta succedendo con quello che vuoi spiegare. Il difficile è mettere una clip che tutti guardano, perché in generale le nostre clip vengono guardate tutte spesso per molto più dei 10-15 secondi, che è la media di quello che viene guardato una clip su Facebook o su YouTube. Abbiamo dei dati statistici abbastanza confortanti da questo punto di vista, però poi uno la guarda e magari non legge quello che c'è scritto, oppure legge dopo quello che c'è scritto e non se la va a riguardare. Sicuramente se io fossi un arbitro, e lo facevo da arbitro, ma lo faceva anche Giampaolo e l'abbiamo insegnato agli arbitri a cui abbiamo avuto la fortuna di poter trasferire qualcosa, di guardare e riguardare le clip in modo diverso, guardando magari prima solo intorno alla palla, guardando poi solo i giocatori, guardando poi intorno al campo cosa succede, perché spesso poi c'è un problema di cronometri, c'è un problema di palette, c'è un problema di allenatore che sta chiedendo time out o altre cose. Per cui il lavoro di costruzione è sicuramente faticoso. È chiaro che poi in 4 anni ci siamo velocizzati, sono delle cose che ormai lui sa come scrivo io so cosa leva lui, so cosa aggiunge, quindi siamo un po' più veloci, anche se poi qualche volta ci sono dei periodi in cui facciamo più fatica a lavorare, perché magari non abbiamo proprio il tempo materiale di confrontarci, di farlo insieme.
Chi è dei due che ha il pallino del salto a due, della palla a due?
Troppo facile, vado a cena.
Io lo eliminerei il salto a due, farei la monetina.
Ok, perfetto. Quindi se ti dovessi chiedere quale regola vorresti reintrodurre, vorresti cambiare nella pallacanestro, tu non reintrodurresti il salto a due e terresti il possesso alternato?
No. Io no. Allora, no. Anche questo è un discorso amplissimo. Però il problema è questo: la regola del possesso alternato ha incasinato in una maniera sconvolgente l'amministrazione del gioco. Se l'intento era quello di velocizzare il gioco, hanno creato una situazione che crea un mucchio di problematiche e di errori, per cui non è divertente. Il problema è che gli arbitri non la sanno amministrare, quindi bisognerebbe fare una scelta di campo. Sarebbe più facile tornare al salta 2 come ha fatto l'Eurolega, dove però anche quest'anno per esempio abbiamo visto di tutto, palle prese, palle che hanno toccato terra, palle che sono state toccate dopo dal giocatore che la poteva toccare perché la palla, cioè sono tutta una serie di situazioni. Io il salto a 2 lo rimetterei come era prima, se in una femminile facciamo 20 salti a 2 facciamone 20, ma perlomeno gli arbitri, che come abbiamo detto all'inizio fuori onda, si allenano in campo più che in palestra, facendone tante nei campionati giovanili, nei campionati minori, probabilmente le alzerebbero meglio anche nei campionati senior. L'altro aspetto è che bisognerebbe avere il coraggio di fischiare quando il primo arbitro alza male la palla e fargliela ripetere. Questo è un altro degli aspetti negativi. Io, se ti devo dire la regola che cambierei, è il 24 secondi. 24 secondi è ingestibile. I 14 secondi favoriscono la difesa, creano problemi all'attacco che non è più fluido e si deve inventare dei tiri a una velocità siderale che forse i nostri giocatori non hanno rispetto ai giocatori americani, che hanno un gioco completamente diverso. E in più, dentro la regola del 24-14 c'è il mondo, delle volte è ingestibile. Abbiamo visto anche con le ultime due o tre cose che abbiamo pubblicato, c'è una caterva di errori anche importanti, perché è ingestibile, non perché gli arbitri sono scarsi o gli ufficiali di campo sono distratti. È complicata, troppo complicata.
Tant'è che un terzo delle domande dei quiz di solito sono sui 24-14 secondi. Non se ne esce più oggettivamente.
Se tu guardi le interpretazioni dei 24 secondi sono 64, 58, una roba sconcertante, come quelle del salto a due, che sono... il salto a due, ce n'è uno di salto a due, eppure ci sono 2500 interpretazioni. È una complicazione inutile, secondo me, che gli arbitri oggi non sono in grado di applicare, perché si studia meno, perché si pensa più alla pratica che alla teoria, per mille ragioni.
Gianpaolo, invece tu una regola che vorresti, a cui vorresti mettere mano?
Io sono molto nostalgico, in realtà, più nostalgico di Silvio, anche se Silvio ha molto più background di me a livello di storia cestistica, ma tornerei indietro tout court di 20 anni sul regolamento.
Leviamo anche il tiro da tre?
No, quello è più di 20 anni fa, perché giocavo io a mini basket quando l'hanno messo, quindi è molto più di 20 anni fa. Però avevamo un regolamento che era arrivato, secondo me, quasi alla perfezione intorno al 2000, poco prima del 2000. Poi l'abbiamo complicato per andare sempre verso lo spettacolo, ma andando a poi sfrugugliare casi particolari, eccezioni, per cui è diventato sempre più difficile, sempre più lungo, e a latere ci abbiamo messo una caterva di interpretazioni che cozzano l'una con l'altra. Secondo me ogni tanto un po' di semplicità non farebbe male.
Sì, in effetti tutto è tranne che semplice quando tenti di spiegare cosa è il regolamento e cosa sono le interpretazioni a chi magari guarda solamente il basket, rimangono tutti sconvolti oggettivamente per la mole di prodotto.
Allora, se tu chiedi a Silvio ce l'ha, io purtroppo non ce l'ho più, perché in un trasloco mio fratello mi ha buttato via tutta una serie di robe per cui l'avrei ammazzato, ma c'era il regolamento, quello blu, te lo ricordi Silvio?
Sì, sì, a voi.
Prima della foto della nazionale, e spesso sì. Un terzo di quelli di adesso si leggeva in due ore.
Sì.
E a pallacanestro giocavamo.
Assolutamente.
Poi per andare a inseguire un po' più di velocità del gioco abbiamo fatto molto più le cose molto più difficili, che ti fanno perdere tempo perché poi le devi gestire. E quindi tanto vale.
Cadendo a bomba su questo... È già opportuno parlare delle nuove modifiche al regolamento, oppure ancora sono lì?
No,
che chissà cosa ci porteranno.
No, perché ti dico una stupidaggine. Io girottolando sui vari siti, i vari gruppi, eccetera, c'è già chi si è lanciato in video con zone d'ombra, zone di luce, eccetera. La FIBA non ha ancora rilasciato nulla. Come al solito, fino a che la FIBA non rilascia qualcosa di ufficiale, ecco, probabilmente la FIBA uscirà con qualcosa prima di fine agosto. Non so cosa stiano preparando, sicuramente stanno cercando di correggere le interpretazioni, e non so se riusciranno a sistemare tutti i buchi che hanno aperto negli ultimi 3 anni. Però io sulle nuove regole in questo momento ci andrei coi piedi di piombo, perché qualunque cosa che possiamo interpretare da quello che è scritto sul regolamento potrebbe poi essere smentita da qualcosa che tira fuori la FIBA, anche perché, tanto per darti un'idea, Giampaolo parlava di memoria, eccetera. Quando uscirono le interpretazioni FIBA, l'istruttore nazionale, che era l'istruttore FIBA della nazione, le analizzava con un gruppo di persone ristretto per cominciare a capire se ci fossero delle problematiche. Poi si iniziavano a fare i raduni e spesso e volentieri in qualche raduno veniva fuori qualche coniglio che era rimasto nascosto in qualche cilindro. Per cui ora i cambiamenti non sono così complessi dal punto di vista, come posso dire, algebrico. Però sicuramente la questione del cilindro difensivo, del cilindro offensivo, ha necessità di un qualcosa che la FIBA faccia come sa fare, che in generale quando ci sono queste cose qui la FIBA esce con qualcosa che è abbastanza leggibile. Speriamo poi che non incasinino dell'altro invece le interpretazioni, perché lì c'è da sistemare veramente un sacco di cose, un sacco di piccoli errori, refusi, conflitti che se non vengono sistemati lasciano spazio a interpretatività. Ne abbiamo analizzato diversi anche in questi anni e la FIBA in questo è lentissima, non è veloce. La FIBA per cambiare un'interpretazione ci può mettere 6 mesi, 8 mesi, qualche volta 2 anni, quindi questo è un po' più complicato. Il resto penso che sia tutto pratica, soprattutto il ruolo degli ufficiali di campo. Qualcuno si dovrà dimenticare di quello che faceva nel suo ruolo in quel momento, ma lo sa fare benissimo. Cioè i nostri ufficiali di campo ruotano in tutte le posizioni, quindi se poi da segnapunti devo mostrare una paletta o se la paletta la deve mostrare il cronometrista, non è un grosso problema. Il cronometrista è stato migliaia di volte segnapunti. È ovvio che se lui ha le palette in mano non ce l'avrà quell'altro. Non so per quale sia il vantaggio di tutto questo, bisogna andare sul campo e vedere che succede.
Sarebbe anche interessante andare lì e scoprire perché sono arrivati a fare quella modifica. Ci sarà un motivo, ci sarà un'esperienza dietro, qualcosa è accaduto, ma probabilmente su questo non lo sapremo. Però ecco,
nel working paper c'era scritto che era stato fatto per alleggerire i compiti del segnapunti, che è quello che ne ha più di tutti, e che soprattutto deve tenere la testa sul referto, perché se no mentre guarda una cosa ne scrive un'altra, e quindi levargli un po' di pressione con palette, frecce e altre cose poteva essere una cosa, diciamo, che garantisse una maggiore efficienza, anche perché col referto elettronico, che sai che la FIBA va già da anni a diritto col referto elettronico, mentre noi abbiamo ancora referto elettronico e cartaceo, se hai le mani sul tablet è diverso da avere le mani con la penna che scrivono, perché la penna che scrive delle volte riesce a scrivere anche più o meno sapendo dove scrivi. Sul tablet se premi un pulsante, cioè il touch di 2 numeri uno vicino all'altro, rischi di fare un danno e poi ricostruirlo è ancora più complicato.
Posso dirti per esperienza, noi qui in Olanda abbiamo formato esclusivamente elettronico in tutte le categorie da, questo è il terzo anno mi sembra, e per gli scorsi 2 anni è stato un incubo a qualunque livello, specialmente perché non ci sono, non so per quale scelta la federazione olandese non ha ufficiale di campo fondamentalmente, quindi ci sono persone che sono allenate ma non sono ufficiali di campo, sono molto spesso parte delle squadre che lo devono fare. E il tablet si passa regolarmente almeno una partita ogni 3, c'è un intoppo a fine partita che devi star lì 20 minuti a cancellare tutte le azioni, a rimettere le azioni. Poi non so com'è il software in Italia, ma questo qui prevede che digiti il tempo per ogni canestro, per ogni cosa che fai, quindi ogni azione che viene registrata comporta almeno 3-4 click o toccarsi.
Passaggi, certo, assolutamente. No, io lancio una provocazione, ma è una cosa che sostengo da qualche anno e che ho sostenuto anche negli ultimi anni che ero al settore tecnico scia. Io gli ufficiali di campo, soprattutto uno, lo specializzerei. Cioè io l'operatore di 24 secondi userei soltanto un gruppo di persone scelte. È veramente così difficile e complicato da fare. Richiede un'attenzione, una concentrazione enorme e una grande conoscenza del gioco, perché leggere quando un giocatore acquisisce il controllo di palla non è una cosa che puoi mettere a far fare a chiunque.
E poi, perdonami, anche tanto allenamento, cioè se tu lo fai una volta, poi fai una volta segna punti, una volta cronometrista, una volta referto elettronico, poi torni a fare il 24 dopo un mese,
bravissimo,
fai della fatica.
Fai della fatica.
Se lo fai sempre è più facile.
Esatto, poi gli altri due ruoli sono un po' più semplici, un po' più intercambiabili, sono anche meno valutativi, un po' il cronometrista fa qualche piccola valutazione, ma l'operatore 24 è un arbitro aggiunto, l'abbiamo scritto anche in uno degli ultimi nostri post, e può diventare fondamentale, perché poi l'arbitro delle volte non riesce a vedere l'apparecchio, perché il gioco lo porta a non vedere l'apparecchio e gli altri due non riescono a aiutare. Avere delle persone più capaci, più allenate, come ha detto Giampaolo, che facessero solo quello, probabilmente garantirebbe una efficienza migliore.
Tra l'altro vorrei prendermi un secondo e ringraziare ufficialmente tutti gli ufficiali di campo, di cui abbiamo parlato pochissimo, ma che fanno un gran lavoro e sono molto probabilmente la parte più divertente di andare a fare le partite molto spesso, e gli prometto che ci sarà un episodio dedicato nella seconda stagione, quindi chiedo scusa per non averlo fatto prima, ma a tempo debito ci sarà tutto anche per loro.
Senti, io sono cresciuto con un signore che era uno dei miei maestri, Giancarlo Vitolo, che li voleva abolire. Io invece ho sempre combattuto, perché primo, secondo me, gli ufficiali di campo conoscono le regole meglio degli arbitri, sicuramente non le devono applicare come gli arbitri, ma le conoscono veramente bene. Secondo, se il tavolo funziona, l'arbitro deve arbitrare in campo, non si deve preoccupare di tutto quello che succede intorno. Quante volte l'arbitro viene distratto perché vede l'allenatore che smanacca, urla contro il tavolo, vede l'ufficiale di campo che gesticola contro l'allenatore? A quel punto l'arbitro si distrae. E se l'arbitro concentrato ha una percentuale di realizzazione del 75-80% sul campo, quando si distrae e leva il 10% di attenzione, la sua qualità precipita. Quindi io ritengo che la figura dell'ufficiale di campo sia fondamentale. Fortunatamente ne abbiamo tanti bravi, forse qualcuno deve lavorare di più, deve essere più attento, forse qualche scelta in qualche designazione potrebbe essere fatta meglio, perché non sempre, come abbiamo detto prima, tutti sono idonei a fare tutti i lavori. È vero che tu dici io prendo un ragazzo giovane, lo metto lì, se non lo provo mai e non glieli faccio fare mai, non imparerà mai. È chiaro che questa cosa deve essere fatta con intelligenza e con capacità, come quando il designatore propone i nuovi arbitri nelle partite più complicate, anche per gli ufficiali di campo si dovrebbe fare questo.
C'è una strada per iniziare per tutti, assolutamente, e sono del partito di viva gli ufficiali di campo, datemi degli ufficiali di campo bravi, perché la partita cambia decisamente dal giorno alla notte.
Vero.
Parlavamo prima, mi sembra, prima di che iniziassimo a registrare, della carriera arbitrale, del fatto che la cassa arbitrale sta un po' invecchiando ultimamente, diciamo così, eppure da quello che mi ricordo io, da quello che ho sentito io, c'è una grande spinta da parte della federazione per mandare avanti persone sempre più giovani, sempre più giovani. Dove sta la verità, diciamo? Qual è l'atteggiamento? A che età, diciamo, sei abbastanza vecchio per non andare più avanti? Non è una domanda che mi riguarda assolutamente, sono disinteressato da questo, però ecco, uno se lo chiede: a che età posso avere davvero uno scatto in avanti e a quale punto devo mettermi l'anima in pace che oggettivamente sono arrivato?
Te lo dice Giampa, poi io ho bisogno di un tre quarti d'ora.
La risposta è complicata, anche perché immagino che tu voglia il quadro italiano, che forse è ancora più esasperato rispetto ad altri. Qui abbiamo un doppio binario, nel senso che l'arbitro diventa ormai molto presto diventa vecchio per andare avanti, poi però se ha la fortuna di arrivare ad alti livelli praticamente può andare avanti fino a 55 anni senza essere toccato, quindi è ancora più complicato per un giovane arbitro, perché deve fare subito i primi step, perché se non fa subito i primi step non può più andare da nessuna parte, e poi sperare di riuscire a fare l'ultimo, quello per arrivare ai massimi livelli, sempre che ci sia un pochino di mobilità dalla lista numero uno, perché altrimenti poi resterà un eterno incompiuto. E adesso Silvio può andare avanti,
poi lo tagliamo senza problemi.
Allora facciamo sono breve. Allora, sicuramente la vita si è allungata e la prestazione
psicofisica, a tecnica, si è spostata. Io ho iniziato ad arbitrare negli anni 80, a metà degli anni 80, ho iniziato ad arbitrare da grande, nel senso che avevo già 20 anni. E alla mia epoca comunque gli arbitri smettevano a 50 anni, cosa che è tuttora funzionale in FIBA, cosa che non ha mai fatto l'NBA e cosa che non sta facendo l'Eurolega. Sono scelte di campo. Ti posso dire che io ho visto arbitri arrivare arbitri in Serie B, in Serie A2 o in Serie A a 25 anni, 27 anni, assolutamente maturi e preparati per fare quel campionato. Ho visto arbitri arrivare a 35, 32, 40, già arrivati. Il momento della maturità dell'arbitro come uomo e come atleta non può essere coincidente con l'età. Ci sono persone che maturano prima, ci sono persone che hanno qualità e talento. Ci sono arbitri come, ti faccio tre nomi, Cazzaro, La Monica e un altro che ora mi sfugge, che hanno fatto, che so, 6 anni di Serie B, poi hanno fatto la B1 e poi sono andati in Serie A. Quindi non è il tempo che tu impieghi per arrivare, è quanto sei pronto quando arrivi allo step successivo. Sono pochi gli arbitri che hanno fatto un anno, 2 anni, 2 anni, 2 anni, 3 anni e poi sono andati in Serie A. Però poi ci sono arbitri che hanno fatto un anno, 2 anni, 3 anni, 3 anni e poi dopo 2 anni in Serie A sono tornati a casa. Quindi non esiste un'età, come ti posso dire, dove tu puoi tirare una linea. La linea che tira la FIBA e che ha tirato la FIBA è sempre stata una linea coerente col fatto che un arbitro FIBA a 50 anni o ha fatto tutto o non è più nella FIBA già da qualche anno, nel senso che chi arriva a 50 anni in FIBA fa i mondiali, le olimpiadi, gli europei, fa tutta la trafila, prima le femminili, poi le maschili, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni questo concetto è stato sconvolto. Che cosa ha creato? Ha creato un tappo, quello che diceva Giampaolo prima, se non si smobilizza la parte alta non c'è valvola di sfogo per la base, che la base spinge, la base è comunque quella più numerosa. Dall'altra parte possiamo dire che negli ultimi anni la base non ha espresso arbitri di grande talento e di grande personalità, anzi forse negli ultimi anni, senza togliere nulla ragazzi, che anche io e Giampaolo abbiamo avuto, diciamo, per anni nei nostri campionati, non sono poi riusciti a crescere a quella velocità che era necessaria. Sono degli ottimi arbitri, fanno il loro campionato tranquillamente, non sono diventati dei crack forse perché c'era un grosso tappo davanti, forse perché poi i 12-14 migliori arbitri italiani sono sempre lì da 7-8-10 anni. È difficile trovare spazio. Io quando sono arrivato in Serie A, l'Italia aveva 17 arbitri internazionali, ne cambiò 4 e a un certo punto finì, noi non riuscivamo a diventare internazionali perché non c'erano slot disponibili, la FIBA più di quelli non prendeva, e siccome ne avevamo su 17 ne avevamo 13 molto bravi, 14 molto bravi, non c'era ricambio. E questo è sicuramente un tappo. Io sono convinto che l'arbitro esprima il meglio di sé fra i 35 e i 45 anni, poi dai 45 in su compensa la reattività, il fisico, eccetera, con l'esperienza, la capacità e il grosso livello di accettazione che ha raggiunto perché è una persona credibile. Però ti posso dire che col lavoro che facciamo noi di clip, di se andiamo a guardare una partita ci sono tanti arbitri che sbagliano eppure hanno 500-600 partite di Serie A e fanno gli stessi errori di quelli che ne hanno 20-25, è che poi la percezione di questo errore è caricata in modo diverso, è vissuta in modo diverso anche dai protagonisti. L'arbitro esperto, l'arbitro di carisma ha anche la capacità di smorzare il suo errore. Spesso e volentieri l'arbitro giovane sul suo errore invece ci costruisce un altro errore o un disastro magari gestionale o di rapporto, di comunicazione, quindi poi diciamo viene percepito in maniera peggiore. Però io non demonizzerei tanto
i ragazzi giovani.
No, non è affatto una demonizzazione.
Non solo, non solo. A me spiace vedere che se uno non inizia a arbitrare ormai a 17-18 anni non andrà mai da nessuna parte. Uno può anche avvicinarsi dopo a questo mondo, può essere prontissimo anche magari più di altri a fare i primi step, magari anche più veloci. Cioè, non può essere sempre solo una questione anagrafica o di regolamento. Noi con il regolamento adesso abbiamo imbrigliato tutte le età in tutte le categorie, probabilmente esagerando.
Sì, se penso che parlavo per lo scorso episodio con Ronnie Nunn, quindi in NBA, lui ha iniziato a arbitrare a 30 anni, a 34 era in NBA, quindi ok, è un mondo completamente diverso, però come hai detto tu, c'è gente che può iniziare che è già adulta, quindi potremmo avere tante cose che ci perdiamo per strada.
Anche perché fai un giocatore che poi smette di giocare magari non a 15 ma a 20 anni, magari era un discreto giocatore di giovanili, poi non trova sbocco nelle squadre sopra. Dice, provo questa cosa, magari è bravo, però è vecchio e non va da nessuna parte. Noi ci giochiamo così delle risorse senza allora, neanche saperlo.
Noi perdiamo intanto centinaia di giovani perché iniziano a arbitrare a 14-15 anni e a 19-20 sono già stanchi, soprattutto se non hanno fatto carriera, perché poi sai meglio di me quanto è difficile arbitrare nei campionati giovanili da soli. È su certi campi, e non parliamo di aree geografiche, parliamo di tutta Italia. È difficile arbitrare dappertutto perché i genitori, perché certi istruttori, perché poi anche gli arbitri non sono così skillati, se si può dire, da poter resistere a quel ruolo lì. Cioè un mini arbitro di 17 anni che va a fare una partita dove trova due signori di 45-50 anni che magari sono anche laureati, professionisti, e fanno gli allenatori da 30 anni e masticano pallacanestro da grandi. Il bambino è già in soggezione. Tante volte sarebbe più interessante mandare un arbitro di Serie A o di Serie B a fare il mini basket e magari mandare un arbitro di Serie D a fare una partita di Serie C o due partite di Serie C per capire come si colloca in una categoria superiore. Negli anni sono stati fatti milioni di esperimenti. Il problema vero è che ogni volta che cambia qualcuno, arriva qualcuno di nuovo, non c'è un continuum, si cambia e quindi si riparte sempre da zero. Io penso che il problema più grosso della categoria arbitrale è legato alle carriere, legato al numero, legato alla quantità da cui poi tu puoi fare qualità, è proprio quello dell'abbandono, del fatto che perdiamo un sacco di gente per la strada e non siamo in grado poi di, come posso dire, far venire a fare gli arbitri tutti quei ragazzi che smettono di giocare. Io ho smesso di giocare a 20 anni e praticamente l'ultimo anno giocavo, arbitravo e facevo il tecnico regionale. Probabilmente oggi uno come me a 20 anni, 21 anni non inizierebbe a arbitrare, o se iniziasse a arbitrare potrebbe aspirare forse alla C-Gold, a meno che tu non sia un fenomeno. Francamente io negli ultimi anni di arbitri, mentre ho sentito di giocatori che hanno iniziato a giocare a 18-19 anni, prima facevano salti in alto, atletica leggera piuttosto che nuoto o altri sport, arbitri che hanno iniziato a 20 anni ormai non ce n'è più, o se ci sono poi vengono relegati in certi contesti. Forse dovremmo puntare di più su quegli ex giocatori che sono ex non perché hanno smesso di giocare, ma perché non hanno più trovato sbocco nel gioco, quindi gli under 19, gli under 20, gli under 21.
Mi fa ridere perché pensavo appunto al post, un post abbastanza recente di Nicolò Melli su Nate Green, uh-huh, che dopo aver giocato in Italia con Fortitudo, Avellino, mi pare anche Milano e Venezia, nel 2009 poi si è spostato negli Stati Uniti, ha iniziato ad arbitrare e adesso sta arbitrando regolarmente l'NBA, quindi...
Ma assolutamente, assolutamente. Beh, potrebbe essere una strada da provare. È chiaro che ti devi strutturare. Noi non siamo strutturati per seguire gli arbitri di 17 anni. Immaginati se possiamo essere strutturati per seguire gli arbitri. Un paio d'anni fa fecero una cosa del genere. Volevano costruire un gruppo con dei giocatori in attività che venissero a fare l'arbitro. Non so che fine ha fatto il progetto, non so quante adesioni hanno avuto, ma non ho notizie e contezza del fatto che qualcuno poi sia diventato arbitro e sia andato sia andato ad arbitrare. È un po' tutto, come ha detto prima Giampaolo, troppo imbrigliato. Forse prima era più semplice, a un corso arbitri si presentavano da 17, meno di 17 no, perché erano troppo piccoli, a 25 anni. Poi è chiaro che non tutti potevano arrivare in Serie A, ma c'è gente che ha iniziato, tutti quelli prima di noi, vari Baldini, Duranti, Vitolo, eccetera, non hanno iniziato a 16 anni o a 14 anni. Oggi, se non sei stato mini arbitro, probabilmente vado a memoria, ma in Serie A ce ne saranno una ventina che hanno iniziato a fare l'arbitro come mini arbitro. Ma non è detto che questo sia il viatico indispensabile, a condicio sine qua non, per diventare arbitri. Probabilmente bisogna esplorare mondi diversi.
Infatti, da un lato penso che sia positivo che le persone si avvicinino al mondo dell'arbitraggio sin da piccole, perché è oggettivamente bello e secondo me può essere anche utile se quella carriera poi diventerà una carriera da giocatore. Dall'altra parte però mi dispiace anche che se una persona si avvicina a questo mondo, che i giochi sono già fatti per lui, che hai 18 anni, 19 anni, sei automaticamente precluso da ogni possibilità di carriera. Ma al di là di questo, diciamo che abbiamo chiacchierato più che abbastanza per questo puntatone, quindi vi lascio la parola a tutte e due se volete concludere con qualsiasi cosa, e dopodiché chiudiamo il tutto e andiamo in vacanza. A sorpresa questa, eh?
Questa è proprio a sorpresa.
Vai già.
Potete prendervi 5-6 minuti, pensarci, tanto poi taglio il silenzio.
No. Vabbè, innanzitutto grazie a tutti quelli che ci seguono e ci hanno seguito, e sono convinto che la nostra collaborazione abbia giovato a entrambe, presuntuosamente, le testate, che è la nostra capoccia e non è una testata giornalistica, ovviamente, che siamo dei dilettanti allo sbaraglio. Io auguro a tutti i ragazzi che fanno l'arbitro, anche da magari da più di qualche anno, di avere la capacità di sfruttare tutto quello che gli viene messo a disposizione. Tu hai fatto delle chiacchierate, delle interviste con noi, magari un pochettino più pignolesche, capziose, eccetera, però nelle tue interviste hai parlato con persone che hanno portato una grandissima esperienza, hanno portato una grandissima umanità. Quindi auguro che tutti possano portarsi a casa qualcosa da queste persone, che abbiano la voglia poi di metterci sopra la conoscenza delle regole, perché se non conosci le regole la pallacanestro non la puoi arbitrare, non puoi arbitrare a sensazione, a sentimento, col secondo me. E quindi il poter sfruttare l'insieme del nostro lavoro, del tuo lavoro e del lavoro di tutte quelle persone che in questi ultimi 6 mesi hanno fatto intorno al mondo della pallacanestro per essere migliori, per essere più capaci, per essere più reattivi, per essere più efficienti. A me è una parola che piace molto, oggi l'ho ripetuta 3 volte. Quando uno riesce a essere efficiente vuol dire che ha tutto sotto controllo e sicuramente può portare qualcosa al mondo del basket. Grazie a te Tommaso e vabbè Giampaolo, tanto noi ci sentiamo tutti i giorni e noi ci ringraziamo costantemente. Buona estate a tutti.
Io posso solo ringraziare tutti, augurare a tutti una buona estate e sperare di vederci presto sui campi, finalmente, visto che ormai è 4 mesi che siamo relegati in casa o al massimo guardare filmati di partite a porte chiuse, se proprio siamo fortunati. Speriamo che l'anno prossimo vada meglio e a presto con nuove clip.
Grazie mille a tutte e due, speriamo di beccarci qualche insulto dal vivo ben presto, ma al più tardi a settembre. Quindi grazie a tutte e due e buone vacanze. Sperando che le fate. Ciao.
Grazie. Buona serata. Ciao, ciao.
Buone vacanze a tutti.
Siamo giunti infine alla conclusione di questa prima stagione del 3PO Podcast. Forse non ci credevo quando ho iniziato, però siamo qui. Di questi fantastici, faticosi, lasciatevelo dire, 10 episodi. Ho iniziato a lavorare su questo progetto quando era ancora il 2019, praticamente una vita fa se ci penso ora. E non mi aspettavo certo di discutere con i miei ospiti il tema quando riusciremo mai a tornare in campo. Pensavo di avere la possibilità di commentare nuovi spunti dalla stagione in corso, ma purtroppo, ovviamente, così non è stato. Mi auguro però di avervi tenuto compagnia nel tanto troppo tempo trascorso a casa, allenandosi dentro quattro mura, e che vi abbia aiutato a mantenere in forma quella parte di cervello che avete dedicato alla pallacanestro. Ho tanti, tantissimi ringraziamenti da fare, partendo dagli ospiti straordinari che avete ascoltato in questi mesi, tutti estremamente disponibili e estremamente felici di aiutarmi. Il mondo della pallacanestro è davvero unito, posso garantirvelo. Parto quindi dai sempre presenti Silvio e Giampaolo, Maurizio, a cui va un pensiero speciale soprattutto in questo momento, Linda, Roberto, Giorgia, Marco, Luigi e Ronny. Grazie anche a chi ha aiutato a reperire i contatti e agli ospiti già confermati per la prossima stagione, perché sì, ci stiamo già lavorando. Un enorme grazie anche ad Alessandra per l'aiuto con la parte tecnica e la comunicazione. Vi prometto una seconda stagione a partire da settembre. Non so ancora quando, ma di sicuro sarà un lunedì, come al solito, dopo un intenso weekend di gare questa volta. Non smettete di seguirci durante l'estate, perché i nostri social, Facebook e Instagram, rimarranno attivi come sempre, con informazioni e aggiornamenti. Continuate a scrivermi con i vostri commenti e le vostre proposte, chissà cosa ne possa uscire di interessante. È finalmente ora di accartocciare metaforicamente gli appunti che ho alla mia scaletta e tutto il materiale che ho preparato e rivolgermi a voi, cari fedeli ascoltatori che avete trascorso ore e ore ad ascoltarmi. È vero che lavorare a questo podcast è stato faticoso, ma mi ha dato l'opportunità di imparare così tante cose come mai avrei potuto semplicemente farlo andando in campo. Ecco, spero che qualcosa di questo, imparare, sia arrivato anche a voi, perché questo era il mio scopo in fondo: facilitare l'accesso a contenuti preziosi per tutti in maniera facile, comoda, gratuita ovviamente, ma soprattutto non noiosa. E mi rivolgo anche a quelli che non sono arbitri tra di noi che ci stanno ascoltando, saranno pochi, ma li so, li conosco. Non penso di aver convinto nessuno a iscriversi a un corso, come dicevo nel primo minuto del primo episodio, ovviamente era un obiettivo troppo grande per me, però spero almeno di avervi fatto conoscere un pochino di quello che c'è dietro a quei ragazzi e quelle ragazze che scendono in campo col fischietto in bocca. Quanto lavoro, quanta dedizione, quanta passione e quanti sogni si mettono in gioco contemporaneamente in quei 40 minuti e più di partita. A questo punto, grazie a tutti, la chiudiamo, noi ci sentiamo a settembre, sempre qui con la seconda stagione di 3PO Podcast. Buone vacanze!